Questa è la puntata 6 del convento di Santa Chiara e la titolazione è Il Pellagrosario di Legnano. Le segnalazioni più antiche intorno alla Pellagra risalgono a Gaspare Casal, che la riconobbe e la curò nelle Asturie, in Spagna, intorno al 1717, con il nome di Mal de la Rose, Mal de la Rosa, ritenendola però una specie di lebbra. Seguirono poi altre indicazioni in Francia nel 1755, in Romania, in Grecia e in altri paesi. In Italia le pubblicazioni di Frappelli e Zanetti nel 1771 e nel 1778 attribuirono la casa del male al sole, mentre il Ghilardini incolpava le graminacee. Regnava in effetti nel campo medico in tal senso una generale confusione. Le preoccupazioni e gli interventi dei vari governi risultarono però inadeguati alla gravità della malattia e non seguirono le innovazioni suggerite dall'evoluzione scientifica. Accettando la tesi del Casal, la Spagna si limitò a far ricoverare i colpiti della pellagra in normali lebbrosari per evitare la diffusione del contagio, mentre la Repubblica di Venezia, all'avanguardia nell'adottare dei provvedimenti di natura igienica, rimase completamente indifferente al male attribuito al continuo consumo di graminacee, guaste e di origine turca. In realtà la pellagra, meglio conosciuta con la dizione letterale di pelagra, si diffuse nel 1700 in concomitanza con la propagazione della cultura del mais e con il suo successivo consumo. Quindi il fenomeno era strettamente connesso alle condizioni sociali dei ceti rurali e poteva chiaramente indicarsi come un male tipico della miseria, se si tiene conto della modalità di pagamento dell'affitto in grano da parte del contadino. Il suo reddito era infatti sempre più condizionato alla relativa quantità di grano turco ottenuta con la coltivazione di modesti appezzamenti di terreno, non assoggettati al pagamento del canone, e dalla compartecipazione all'allevamento del baco da seta o dalla coltura della vite, tali da consentire la copertura di debiti precedentemente contratti per sanare il deficit alimentare. Quando si poteva risparmiare di frumento e di vino, era cambiato intanto formentone, che costituiva l'alimento principale. Da qui l'interesse di diverse società scientifiche e amministrazioni ospedaliere che invitarono, sia pure inutilmente, con la promessa di premi, gli studiosi alla riflessione sulla causa della malattia per la divulgazione di eventuali rimedi. Alla fine, il governo del Ducato milanese, di fronte alle accresciute miserie, si decise all'apertura di un ospedale apposito, dove fossero effettuate ricerche specifiche e si iniziassero cure sistematiche per la risoluzione del male. In un primo momento, con il rapporto del febbraio del 1784, steso dal consigliere Cicognini, direttore della Facoltà di Medicina a Pavia, si pensò alla utilizzazione del convento dei Cistercensi di Parabiago, ma poi, con una lettera del 22 aprile del 1784 indirizzata dal Kaunitz, che era il grande cancelliere di Stato, fu sancita l'erezione dell'ospedale a Legnano, nel già soppresso convento delle Clarisse di Santa Chiara. E la decisione fu avallata da Giuseppe II durante il suo soggiorno in Milano. L'8 maggio il plenipotenziario Wilczek diede incarico al conte Ambrogio Cavenago di apportare le modifiche all'ex monastero, con l'aiuto dell'allora prevosto di Legnano, Don Francesco Lavazza. Si procedette quindi all'adattamento per uso dell'ospedale di quella parte del convento che meglio si prestava allo scopo, secondo le descrizioni rilasciate dal Gaetano Strambio Junior, che nipote ed omonimo del direttore. Particolare attenzione fu dedicata all'allestimento dei bagni, ritenuto come il rimedio più efficace per la cura della pellagra, con la costruzione di una grande vasca in pietra arenaria situata nell'orto. Per l'acqua ci si valse di un antico privilegio concesso al monastero da Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti. Quando la paterna clemenza di Giuseppe II istituì l'ospedale per assistere gli infelici pellagrosi, a curare gli ammalati fu chiamato il dottor Gaetano Strambio, che aveva già effettuato ricerche e studiato la natura del male prima a Carnago e poi a Trezzo d'Adda, dove esercitava la professione di medico condotto. Nei suoi esperimenti, lo Strambio si preoccupò dell'influenza del vitto, del clima, delle abitudini, per arrivare a conclusioni insolite. Egli infatti intuì che la pellagra non era una malattia puramente stagionale, come potevano lasciar sospettare le manifestazioni cutanee da essa derivati, perché permanevano altri fatti morbosi che interessavano il sistema nervoso e l'apparato digerente. I risultati delle osservazioni, tradotti in alcune pubblicazioni, persuasero della inutilità di tutti i medicamenti fino allora applicati e dell'opportunità di un progressivo miglioramento del tenore della vita. Dopo una serie di adattamenti, compiuti con meravigliosa prontezza, superate poi le difficoltà derivate dalle disastrose condizioni in cui le clarisse avevano lasciato il loro monastero, approntate le tabelle, predisposti gli assistenti, il pellegrosario fu inaugurato con una modesta solennità il 29 maggio del 1784. Non fu necessaria nessuna pubblicità all'istituzione, perché già all'apertura dell'ospedale si presentarono 50 ammalati, solo la metà dei quali poté essere alloggiata in 40 letti a disposizione, per il timore di dover rifiutare altri pellagrosi che venivano in seguito da zone più lontane. Il dottor Strambio iniziò la sua attività con fervore di un apostolo, anche se la sua missione aveva delle prospettive tutt'altro che rose, in un ambiente dove era visto come un intruso e dove aveva assunto l'incarico senza uno stipendio fisso, costretto, anzi, a implorare di tanto in tanto qualche sussidio interinale per affrontare cariche di famiglia e attendere agli studi necessari, in continuo contrasto con l'autorità ecclesiastica, o meglio con Don Lavazza, successo al Cavenago, nell'amministrazione dell'ospedale. Per opera dello Strambio, gli ammalati trassero tuttavia un notevole beneficio. Le loro sofferenze cessarono o diminuirono. La scienza si accrebbe di nuove verità e lo stesso imperatore, dopo due quadrimestri di attività, gratificò il medico con 100 zecchini, decretando contemporaneamente l'ingrandimento dell'ospedale di Legnano. L'opportunità di allargare il pellagrosario si presentò a Giuseppe II nel 1785, quando, in occasione di un soggiorno in Lombardia, poté visitare l'ospedale di Legnano. Dopo l'intervento dell'imperatore, una sovrana risoluzione stabilì che i letti del pellagrosario fossero portati a 100, ma che ogni ospedale provinciale ne tenesse all'uopo a disposizione 10 e quello di Milano 20, in modo da trovare, attraverso un'ulteriore sperimentazione, uno specifico contro l'abominevole malattia. I soldi, incamerati dai conventi soppressi, non furono però sufficienti per sopperire alle necessità previste e il governo, pertanto, non concesse che fosse superato il numero dei 40 pellagrosi annessi all'ospedale, anche se questo funzionava con regolarità. Basti dire, in base a documenti rimasti, che la spesa per il vitto di un ammalato ammontava a 14 soldi giornalieri, per salire a 23 con le medicine e l'assistenza, in modo che il rimborso dell'intera istituzione non superava le 900 mensili. Era un modo dignitoso per sbarcare il lunario. Purtroppo, nel corso di tale attività, una serie di guai e fastidi turbò l'opera dello strambio, che, come si deduce dalle lettere scambiate con il Cavenago, a causa di contrasti sorti con l'autorità religiosa locale, ben presto i rapporti tra il direttore medico e l'amministrazione degenerarono. Ai primi del 1788, Don Lavazza, prevosto di Legnano, indirizzò una fiera requisitoria formale al Consiglio di Governo contro lo strambio, accusato di trascuratezza nei metodi di cura, dei quali derivava una grande mortalità. Se a ciò si aggiungono le difficoltà, soprattutto di carattere economico, che minacciavano la sopravvivenza del pellagrosario di Legnano, per la cui definitiva sistemazione non si trovavano capitali adeguati, si comprende come il Consiglio di Governo, con dispaccio del 26 maggio 1788, decretasse la soppressione dell'ente. Si decise quindi lo sgombero dell'ospedale di Legnano. I pochi pellagrosi rimasti furono divisi tra nosocomi di Milano e di Monza. L'ex monastero di Santa Chiara fu venduto all'asta pubblica. Dal 1784 al dicembre del 1788 si spesero per il pellagrosario di Legnano lire 89.000, lire milanesi e tutto compreso. Lo strambio fu assunto allo stesso primo di gennaio 1789 dall'ospedale maggiore di Milano. Ottenne nel 1791 una gratificazione di 150 zecchini a tacitazione di tutti i suoi diritti e uno stipendio di lire 1800. Eletto direttore medico nel 1810, fu nominato un anno dopo direttore dell'ospedale maggiore di Milano. Durò in carica 3 anni e alla scadenza fu creato prefetto del Dipartimento dell'Olona. Rassegnate le dimissioni nel 1817, chiuse la sua esistenza il 3 maggio 1831, universalmente compianto come una delle figure più significative della Milano ottocentesca. L'antico convento delle Clarisse di Santa Chiara, che ospitò il pellagrosario, era ubicato in Legnano, tra l'attuale Largo Seprio e la via Giolitti, con fronte su Corso Italia, il cui primo tratto, all'epoca, si denominava via del Monastero. Dell'edificio esistono ancora i resti del chiostro delle monache in un cortile al numero civico 41 di Corso Italia.